Oh Signore, noi ti ringraziamo per la tua insistenza paterna e materna nel ripeterci continuamente il tuo amore e nell'orientarci nella direzione giusta. Noi spesso purtroppo siamo come i bambini insofferenti, che quando la mamma ci ripete le stesse cose diciamo lo so, lo so, lo so. Ma tu, Signore, non ti arrendi perché sai che non basta sapere, ma bisogna vivere. Sei tu che ci insegni che non basta conoscere le ricette di cucina per essere sazi, ma bisogna mangiare. E dunque, Signore, ti ringraziamo perché tu ci metti in questo realismo e ci continui a stimolare, a spronare, a metterci in cammino sulla luce del tuo insegnamento. Ti chiediamo anche perdono, perché ogni giorno noi scopriamo quanto abbiamo lasciato cadere dei tuoi doni e quante grazie non abbiamo ricevuto. Per questo ti supplichiamo di donarci la forza del tuo spirito, cioè la tua forza di vita, perché anche noi abbiamo dentro quell'amore che ci spinge verso il meglio, verso il bene. Amen. Siamo al capitolo decimo e, come anticipavo in questa preghiera, mi viene in mente una osservazione che avevo sentito, cioè andando nei giuloni eccetera, ogni tanto si sentono i presuntuosi che dicono: ah, questa Madonna parla troppo, ma quanti messaggi, quanti messaggi. E io di solito penso: Maria è una madre, mia madre parlava troppo anche lei, ogni giorno. Ricordati di portare, di mettere la maglia di lana. Andavo sempre in giro senza calze, anche d'inverno, diceva: metti le calze perché sennò ti viene il raffreddore. Sì, mamma, sì. E continuato a ripetermelo per tutta la vita. Quindi, il motivo per cui Maria, che è madre, continua a ripeterci le stesse cose è perché sono le cose importanti che poi noi non facciamo, no? Avevo 50 anni, andavo a scuola, prima di uscire mi diceva: tetto su, fa su let, hai preso però, capite, però certe volte uno può dimenticare le cose essenziali, per cui sia la Madonna, ma Dio è padre e madre, è colui che ci genera ogni giorno. Quindi capite come questi messaggi che noi in 10 capitoli non abbiamo ancora trovato una cosa nuova, vi rendete conto? Quante volte ha ripetuto le stesse cose, ora in un modo, ora in un altro, intanto perché non è un unico discorso. Sono discorsi che il profeta viene a fare ogni volta quando vede che il popolo si sta comportando male, e il Signore dice: vai a dirglielo. E io dico: ancora? E stamattina ho fatto una predica che ho già fatto alcuni anni fa, ma non è la stessa predica, le parole sono la parola di Dio è la stessa. Perché il Signore continua a ripetermi la stessa parola? Ma perché noi siamo, Lui è ostinato nel volerci bene, noi siamo ostinati nel volerci male. E allora chi vince? Vince l'amore che dura, non quello che dice la mamma, che dice: senti, arrangiati. Una mamma che dice a suo figlio: arrangiati, è vero, non devi essere intrigante a tal punto da decidere che cosa deve fare, però, per dire, ricordati che il Padre Eterno c'è, no? Ricordiamoci anche, proprio sulla base anche di una preghiera fatta durante l'Eucaristia, che non esistono gli atei, nella Bibbia gli atei non esistono. Esistono le persone pensanti, e quando una persona cerca la verità, prima o poi la trova. Quindi sono quelli che la cercano e non l'hanno trovata, quelli che non l'hanno ancora trovata. Allora non esistono gli atei. Nella Bibbia esistono 3 categorie di persone: esistono i credenti, esistono coloro che sono alla ricerca di Dio, e poi esiste la 3ª categoria, però è la peggiore: sono gli indifferenti. Se voi prendete uno di quei libri della preghiera, per esempio prendete la domenica, oggi c'è un'illustrazione, su ogni domenica c'è un'illustrazione della risurrezione di Gesù, anche sulle formelle di Međugorje, quando arrivate alla risurrezione c'è Gesù risorto, che è lì, che annuncia la luce e la pace, e poi ci sono tre personaggi, ti vengono detti tre soldati. Uno gira lo sguardo verso Gesù, è colui che vedendo la luce la vuole, la cerca. L'altro sta girando le spalle e se ne va. Quindi questo è che di colui che sì, è pensante, la sta cercando, ma forse non è ancora la luce che lui cercava, quindi forse è ancora in ricerca. Quello che noi chiamiamo l'ateo, in realtà è colui che cerca Dio, ma è ancora nella confusione. E poi c'è un altro, un bel tipo che là che dorme, ecco l'indifferenza. Quindi ricordiamo, nella Bibbia non esiste l'ateismo, esiste l'idolatria, l'abbiamo visto parecchie volte, esiste la fede, gli uomini pensanti poi cercano, e bisogna essere pensanti, ma la cosa peggiore è l'indifferenza, che è quella che sta devastando il mondo. Quel vivere come se non ci fossero nessun valore, ma poi non mi interessano, capite? Il dire non mi interessa vuol dire che stai facendo karakiri, ti stai suicidando, perché stai eliminando alcune cose essenziali dalla tua vita. Cosa si può fare? Penso che l'unica cosa, perché lo credo notare bene, l'insistere, rompere le scatole, non serve a niente. Non ricordarglielo, dice, ah, guarda che però, al di sopra, quando io facevo scuola, i miei geometri, che ho insegnato anche i geometri, no? E allora, penso che gli alunni più refrattari erano i meccanici, i tizi che facevano la meccanica, perché loro, viti bulloni, fare tornire il tornitore, una roba o l'altra, ma se tu gli dicevi di pensare, il cervello era off. E la stessa cosa succedeva con i geometri, costruire la casa, fare, cioè, guardate che voi arrivate alla casa a costruire fino al tetto, ma ricordatevi che sopra il tetto c'è ancora qualcuno, quindi è proprio qui, è un ricordare che forse, guarda che non finisce qui, c'è qualcosa che ti dovrebbe interrogare. Finché ti interroghi rimani vivo, quando non ti interroghi più sei morto. Però il Signore però può rimettere in piedi anche i morti, l'abbiamo ascoltato nelle notti stamattina, il Signore dice io vi tolgo dai vostri sepolcri, io metto in piedi queste ossa aride che sono un po' la vostra situazione. Bene, ritorniamo allora al nostro brano che siamo al capitolo decimo, e in cui ancora una volta viene ricordate le stesse cose che abbiamo già visto. Viene ricordato chi era Israele. Rigogliosa vite era Israele, che dava frutto abbondante. Ricordate già il Salmo, no? Che anche Isaia 5, Deuteronomio, eccetera. Ma il Salmo che dice che il Signore ha sradicato la vite dall'Egitto e l'ha piantata sui colli di Israele. Rigogliosa vite, dava frutto abbondante, ed ecco invece il paradosso, no? Se dà frutto abbondante sarò riconoscente, no? Ma più abbondante era il frutto, più moltiplicava gli altari. Anziché attribuire a Dio il frutto, l'attribuiva ad altri. Ah, guarda, me l'ha detto quello che ha fatto le carte, me l'ha detto lui, sta roba che si è avverata. Cioè, chi è che guida la nostra vita? Quello che fa le carte? Il fattucchiere e la fattucchiera di turno, l'oroscopo oppure Dio, capite? È lì. Ricordo un ragazzo che era capitato qui. Come mai sei capitato qui? Il caso, l'ho già detto, no, il caso, e di qua non esiste il caso, vabbè, che sei venuto qui è Dio. O un padre che è un padre, perché lui era lontano da Dio. Passano alcuni anni, questa persona si prende, rimane poi. Dico, ma come mai si è capitato qui? Si è capitato qui per caso? Oh, padre, tu lo sai che non c'è il caso. È stato Dio che l'ha portato qui, capite? Allora, il caso non esiste. Però, ecco qui, hanno moltiplicato gli altari, gli idoli. Più ricca era la terra, più belle facevano le sue stele. Le stele erano dei pali sacri, dei pezzi di pietra messi in piedi. Lo state bene, però la stele ha una certa forma, ed è una forma fallica, quindi ricorda la sessualità maschile, che è quindi il culto di Baal, degli dei della fecondità. Pensate quante stele in Egitto, eccetera, anche a Roma, no? Simbolo di questa fecondità che viene dagli dei, ma è il dio degli dei che dà questa fecondità. Quindi, ecco. E allora ecco qui perché, ecco qui spiega perché è così. Il loro cuore è falso, traduciamo meglio cuore. Cuore, abbiamo detto, le loro scelte esistenziali, no? Amare con tutto il cuore vuol dire decidersi fermamente ad amare, no? Quindi, allora, la loro decisione è falsa, è una falsa decisione, è una decisione entusiasta. Stamattina durante l'omilia ho detto, distinguiamo tra passione ed emozione. L'emozione è come il frizzante della Coca-Cola, lasciala lì un paio d'ore ed è acqua dolce, no? Quindi l'emozione. La passione invece è essere disposti a patire e a morire per le cose in cui dici di credere. Capite che è diverso, per quello che si parla di passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Sei disposto a morire per questo. Padre Hutnik, che nelle sue catechesi è straordinario, spiegare la differenza tra innamoramento e amore, quindi tra emozione e passione, dice: Ivan è innamorato della Natasha, perché lui è appunto di origine appunto dell'est, no? Allora Ivan e Natasha sono i due nomi più diffusi. Non sposarla! Perché? La sposerai quando non sei più innamorato. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve passare la passione perché diventare deve passare l'emozione perché diventi passione. Perché la passione è un po' come il cavallo, l'emozione è come il cavallo che tira il carro. Allora ci vuole l'emozione, che ma però ci vuole il fantino, che è la passione. Provate a mettere il cavallo a cassetta e il fantino che tira, non va più. Se tu prendi l'emozione a guidare il carro, è finita. È la passione che deve guidare il carro, l'emozione lo deve trainare. Per quello ho bisogno anche l'emozione, ma non è necessaria. E quando viene meno, però rimane la passione. Non so se mi sono spiegato. Allora, ecco qui il difetto di Israele. È uno che si lascia portare dalle emozioni, ma non arriva alla passione. Per quello che si dice che il loro cuore è falso, cioè la loro decisione è una decisione fasulla. Allora, qual è il risultato? Sconteranno la pena. Non perché Dio manda la pena, Ho mangiato, le castagne matte, no? Quelle che vengono fuori, che sono un po' di ipocastano, che è tossico, e poi mi sono ammalato, capite? Allora, non è colpa di Dio che mi ha fatto, sono io che ho mangiato questo, ma a parte che è immangiabile, è amarissimo, comunque sia. E quindi non è la pena è semplicemente non aver voluto rispondere all'amore. Egli stesso, cioè Dio, è più forte dei tuoi dèi. Cosa fa Dio? Demolirà i tuoi altari, cioè i loro altari. Cioè, cosa sono i tuoi altari? Sono le mie sicurezze, il lavoro, il successo, l'emozione, l'applauso, l'essere conosciuti da tutti, l'essere benvoluti. Buongiorno, signora Rosa, come sta? Oh, come la vedo volentieri. E se non mi va, oh mamma mia, non mi ha guardato. Perché il tuo benessere dipende dallo sguardo dell'altro, oppure dalla tua coscienza che ti dice: stai sereno, Dio ti vuol bene. Capite che è diverso. Quando il nostro benessere dipende dagli altari e dagli altarini che abbiamo fatto, non dall'aver trovato il senso dell'amore. Ecco, lo demolirà, distruggerà le loro stele, allora diranno: non abbiamo più re, non abbiamo più signore, ma perché non temiamo il Signore? ma anche il re che potrebbe fare per voi, per noi. Cosa può fare il re? Niente. Se non c'è il Signore, non è il re che ti guida. Dicono parole vane, giurano il falso, concludono alleanze, cioè con alleanze con gli dèi, ma anche alleanze con gli stranieri, perché voleva dire la stessa cosa. La giustizia fiorisce come cicuta nei solchi dei campi, cioè la giustizia è buona, è bella, no? Ma per loro è un veleno, cioè non si nutrono di giustizia. Capite, no? È il paradosso, no? Cioè, è come dire, io ho delle mele bellissime nella mia vigna e dico, no, sono tossiche, e poi invece vado a mangiare la cicuta, no? Ecco qui, allora dice, credo che la giustizia che cresce nel campo di Israele, e che deve crescere, in realtà sia cicuta, quindi la evitano, no? Nei solchi dei campi. Gli abitanti di Samaria trepidano per il vitello di Betaven, un luogo dove c'era anche lì un tempio con, come dicevo, il vitello e il toro. E poi ne fa lutto il suo popolo e i suoi sacerdoti fanno il lamento perché la sua gloria sta per andarsene, cioè perché sono arrivati gli Assiri e portano via, era d'oro, capita, portiamo a casa, no? A noi che se ne frega se sia un toro o se sia altro. Quindi, ci ha portato via il nostro tesoro, no? E allora fa lutto il suo popolo, i sacerdoti ne fanno lamento, perché la sua gloria sta per andarsene, sarà portato anch'esso in Assiria, come offerta al gran re. Efraim ne avrà vergogna. Cioè, tutte quelle cose che tu hai fatto contro di te, alla fine ti si rivoltano contro. Come sempre, l'ho ripetuto già 2000 volte, si sputa in cielo, si sputa in testa. E perirà il re di Assiria come un fuscello nell'acqua. Vedete, un fuscello nell'acqua, questo si impregna, poi pucco da sotto. Le alture dell'iniquità, cioè i luoghi dove facevano i loro culti al Baal, al Astarte, perché le alture? Perché lì sono più in alto, quindi le divinità mi vedono meglio, no? Capite, come se Dio non fosse dappertutto, no? E quindi, le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte, spine e rovi cresceranno sui loro altari. E allora, ecco, ormai si vergogneranno, perché quello che abbiamo fatto, guarda che disastro, preferiamo morire, ecco l'invocazione. Diranno i monti, copriteci ai colli, cadete su di noi. Ricordate, questo Gesù lo riprende, questo testo di Osea, no? Dove lo riprende? Nel Vangelo, quando c'è l'incontro con le pie donne, Vangelo di Luca, e dice... Allora direte ai monti copritici, alle colline cadete su di noi, per dire non avete ascoltato, non avete accolto la vita che Dio vi ha dato e alla fine vi troverete nella morte. Cioè, non è che Dio ci punisce, Dio non ha molto tempo per punirci, ci puniamo già da soli, Dio non ha mai punito nessuno, siamo noi che ci puniamo da soli. Fin dai giorni di Gabà, non sto qui a spiegarvi Gabà, andate a vedere, magari avete un po' di tempo, andate a leggere il Giudici 19, è una cosa orrenda che è successa, è la storia di un povero levita che arrivava con sua moglie perché finalmente si era riconciliato, dato Betlemme a prenderla, lui era uno di quelli di Beniamino, arriva con questa moglie e i beniaminiti vanno, prendono questa moglie, ne tutta la notte la profanano e la violentano, questa donna al mattino arriva alla soglia di casa, crolla morta. E allora cosa fa suo marito? Il sacerdote che aveva questa moglie la fa a pezzi e la manda a tutte le altre tribù dicendo guardate cosa hanno fatto i vostri fratelli di Beniamino. E allora cosa fanno? Questi si armano tutti e vanno a uccidere tutti i maschi dei beniaminiti. Allora, quindi, perché è l'orrore, viene chiamato l'orrore di Gabà, Gabà è il luogo, tu hai peccato Israele, lì si fermeranno e la battaglia non li raggiungerà, forse in Gabah contro i figli di iniquità, arriva proprio la battaglia, li distruggerà tutti, io verrò a colpirli, si raduneranno popoli contro di loro, perché sono attaccati alla loro duplice colpa, cioè hanno abbandonato Dio e hanno fatto degli altari, degli idoli, e quando tu ti distacchi da Dio, tutto diventa possibile, perché non hai più nessun freno, perché non hai amore e hai la morte, perché amore, già detto mille volte, gli idoli portano alla morte, sacrifici umani. E ancora, adesso un'altra immagine di Efraim. Efraim, ancora la tribù più grossa, no? Efraim è una giovane giovenca, è una giovenca, giovenca, ricordate che è una giovane vacca, no? Una manza, ecco, chiamiamola così, perché adesso, non so, ve l'ho già detto, no? Noi abbiamo questo modo di dire queste parole, quando eravamo in seminario, primo anno di teologia, credo sarò, no? È venuto un giovane sacerdote da Roma, che era polacco, per spiegarci cosa stava succedendo nell'est, e quindi anche in Polonia. Allora eravamo lì tutti radunati, noi 110 del primo anno di teologia, e lui dice, sono contento di parlare a questi giovenchi, no? Tutti a ridere, no? Perché lui voleva dire a questi giovani, e ha detto questi giovenchi, e allora... E allora tutti a ridere, lui era contento, rideva anche lui perché pensava che fossimo contenti, in realtà era il nostro falcione. E allora la giovenca è la femmina del giovenco, no? Allora una giovane, può dire, è una manza, la quale, vedete, a cui piace trebbiare il grano. Perché piace trebbiare il grano? Perché il grano è buono e quindi mentre trebbio ne mangio un po', capite? Quindi Israele è così, no? Ah, gli piace prendere i gusti, le cose buone, eccetera. Ma io, ecco cosa faccio, farò pesare il giogo sul suo bel collo, non sarà più lì a trebbiare il grano e a mangiare delle cose buone che Dio ti ha dato. Adesso ti cadrà addosso qualcosa che ti pesa addosso, perché hai abbandonato colui che ti dava tutto. Attaccherò Efraim all'aratro e Giacobbe all'ertice, cioè l'aratro non era come adesso, l'aratro è di ferro adesso, allora l'aratro era di legno, un legno duro, per cui bisognava premere dentro e la giovenca doveva tirare e anche i buoi e l'asino tirare, perché bisognava fare un solco della terra e quindi non è più come trebbiare il grano, tu lì fantame e poi mangi e poi è solo sofferenza. E allora ecco, però vedete che Dio ti corregge, ma non ti lascia nell'abbandono. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Ecco cosa bisogna fare. Allora impara a seminare secondo giustizia. Che cos'è la giustizia di Dio? È il capovolgimento dei nostri modi di pensare. Noi cosa diciamo? Fortunati i ricchi, fortunati quelli che non hanno problemi. Cosa dice Gesù alla luce di Dio? Beati i poveri, beati quelli che piangono, beati perché Dio li consolerà. Cioè, vedete? Allora, se tu giudichi, se tu semini secondo giustizia, secondo i criteri di valutazione di Dio, ecco la tzedekà, ecco la giustizia, usare i criteri di valutazione di Dio, allora semina secondo i criteri di Dio, non secondo mi piace o non mi piace, ma è bene o non è bene, capite? Non scegliere se mi piace, ma se è bene. E allora seminate secondo giustizia, cioè secondo i criteri di Dio, mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo. In fondo cosa vuol dire? Diciamo un'altra immagine italiana. Dissodare un campo nuovo vuol dire comunque cominciare da capo, no? Noi diremmo girate pagina. Comprate un quaderno nuovo, no? Ma non so se succedeva anche voi. Nelle elementari c'erano i quaderni, adesso non so cosa usano perché usano tutto tranne il quaderno. E il quaderno, quando avevo un quaderno rosso, via, non si fanno più le orecchie, si fa tutto pulito, dopo 5 pagine era come prima. Però deve essere bello, no? Il mio quaderno, no? Ecco. Allora, comincia con un quaderno nuovo, insomma, perché adesso è tempo di cercare il Signore finché Egli venga, dissoda su di voi la giustizia, venga a dissodare e dissodi su di voi la giustizia. Avete arato con impietà, avete mietuto ingiustizia, avete mangiato il frutto della menzogna, perché hai riposto la fiducia nei tuoi carri, cioè la tua forza, e nella moltitudine dei tuoi guerrieri, la violenza. Un rumore di guerra, siccome hai fatto questo, hai creduto nella guerra, nelle armi, ecco cosa succede, un rumore di guerra si alzerà contro le tue città e tutte le tue fortezze saranno distrutte. Hai fabbricato le bombe, morirai bombardato. No? In fondo ricordate che i romani, no? I romani erano un popolo violento, terribile. Il motto era si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Vangelo non dice questo. Si vis pacem para amorem, un'altra cosa, no? Prepara l'amore se vuoi la pace, comincia a aprire il cuore, para cor tuum, prepara il tuo cuore. E allora ecco, invece loro hanno seminato violenza eccetera, e allora cosa faranno? Tutto quello, le armi che hanno fatto per aggredire verranno usate per essere aggrediti. Quindi, come Salman, mi si ricorda un fatto accaduto sotto Tigla-Pileser III, Salamanu, e quindi che era arrivato e aveva fatto fuori, devastò Bet Arbel nel giorno della battaglia, in cui la madre fu sfracellata sui figli. Cioè, cosa vuol dire la madre sfracellata? Vuol dire che hanno distrutto tutti, che hanno tagliato, hanno sbudellato i bambini, ma anche le madri. Quindi è successo una violenza incredibile. Non sarà fatto, così sarà fatto anche a te, gente di Israele, per l'enormità della tua malizia. All'alba sarà la fine del re di Israele. Quindi è molto duro anche stavolta, vedete? Cioè, guarda che tutto quello che tu hai fatto di male, se tu non ti riprendi, però vedete che c'è sempre questo riprendere, il Signore dice, comincia a coltivare qualcosa di nuovo, muoviti in una direzione giusta, non dice solo, guarda che se vai avanti così finirai male, ma ti dice qual è la strada per finire bene. Vedete che è come la mamma, no? Che tutti i momenti arriva a ripeterti la stessa cosa. Dai, ma sì, lo so. E vedete, questo profeta, 10 capitoli, ogni volta, in fondo potremmo dire che sono 10 prediche che in tanti anni di predicazione Osea ha fatto e che purtroppo non è stato ascoltato. Ma dopo 2000 anni, domanda, noi abbiamo ascoltato Gesù? Vedete che siamo sempre lì. Ecco perché questa parola di Dio è qui per noi adesso. E forse dobbiamo interrogarci un po'.